Un cordiale ben trovati al nostro appuntamento mensile per una preghiera, una riflessione, un momento di contemplazione alla luce e sull'esempio di San Giuseppe, e vogliamo iniziare preparando il nostro animo in un clima di tranquilla preghiera, disponibile appunto alla luce dello Spirito che illumina anche gli angoli più reconditi della nostra vita. Abbiamo scollinato il mese di maggio dedicato alla pietà cristiana, alla venerazione della dolce sposa di San Giuseppe Maria. Abbiamo recitato il Santo Rosario per tante volte e quindi il nostro animo è disponibile e ha negli occhi davvero il volto stesso sorridente e servizievole di Maria. Da due giorni abbiamo iniziato il mese di giugno, il mese della mietitura, il mese dei frutti della terra, il mese in cui incominciano anche le vacanze della scuola, e a metà mese la liturgia ci farà approdare nell'oasi della solennità del Sacro Cuore di Gesù, che è il focolare della carità divina, che attira come una calamita le qualità positive della nostra esistenza cristiana, ma anche i rottami, le scorie dei nostri peccati, per bruciarli al fuoco del suo amore. Idealmente, come ogni mese, questa sera vogliamo essere nel cuore della casa di Nazareth. Questa casa è come una tavolozza di colori per le virtù umane e cristiane che già da allora hanno abitato e sostenuto quella casa, quei rapporti, e quindi vogliamo davvero ammirare la bellezza delle relazioni di Giuseppe con Maria e con Gesù, quel fanciullo che dall'eternità Dio l'aveva pensato di affidare alle braccia robuste e generose del carpentiere, dell'operaio di Nazareth, ma soprattutto affidarlo ad un cuore di padre, specchio di virtù umane, così da insegnare a un Dio che si fa bambino e imparare così a vivere la nostra condizione umana, la gioia di vivere, ma anche il duro mestiere della nostra condizione umana, di faticare, di conquistare giorno dopo giorno la nostra vita. Nella vita, come nel giorno abituale, registriamo momenti di luce e anche di buio, il buio della notte, lo splendore del gioioso del giorno, ma anche i disagi, le difficoltà del nostro incontrarsi quotidianamente con gli avvenimenti della vita. In questa sosta qui a Nazareth, idealmente, per i nostri occhi che sono curiosi, che sono avidi di luce, vogliono cogliere nei sentimenti di Maria e di Gesù quei semi di speranza che sanno far lievitare la nostra vita familiare con quella stessa linfa che ha alimentato la felicità di quella casa, Nazareth, sulle strade della Palestina. Quindi amo davvero immaginare la casa di Nazareth, oltre che ad una, si diceva, tavolozza di colori, ma anche una casa fasciata dai colori dell'arcobaleno, illuminata da questi colori che danno armonia. Se dopo il diluvio, nel cielo sulla testa di Noè, Dio ha disegnato un arco e lo ha appeso alle nubi perché fosse inutilizzabile, quindi non fosse uno strumento per lanciare frecce di morte sulla terra, ma per far splendere in modo definitivo il sorriso di Dio attraverso quei colori, i colori dell'arcobaleno, che appunto illuminavano e coloravano il cielo. Infatti, nell'arcobaleno non solo troviamo l'armonia dei colori, ma anche lo sguardo luminoso di Dio. E questa sera mi piace affidare ad ogni colore la rappresentazione di una qualità della vita. Potremmo individuare nel bianco la luce di Dio, che tutto avvolge, che tutto illumina, che tutto fa vivere. Lo dice anche Gesù nell'Evangelo: io vivo e voi vivete. Io vivo perché voi viviate. Una piccola frase che rende granitica la nostra speranza. Gesù ci ha detto che noi apparteniamo al Dio vivo e Lui, il Dio vivo, appartiene a me. Quindi il battesimo ci ha introdotti dentro a questa vita, siamo stati abilitati a diventare eredi di Dio, chiamati ad essere discepoli di Gesù e anche con l'onore di poter chiamare Dio con il nome di Padre. In Gesù sappiamo che il sacrificio dell'amore non è mai un morire inutile, ma è rendere eterni i nostri amori, le nostre aspirazioni. Allora ritorniamo ai colori. E nel rosso vediamo le vicende umane di Gesù, il figlio inviato del Padre in mezzo a noi, e nel giallo oro la presenza dello Spirito Santo, il vincolo che unisce nell'amore del Padre al Figlio e irradia, illumina nel nostro tempo lo splendore dell'eternità stessa. Dentro questa armonia di colori, il vescovo Bruno Forte, un esperto teologo, ha scritto che dalla realtà misteriosa di questi colori si può ricavare la risposta alla domanda che riguarda tutti noi. Quando ci domandiamo: ma chi ci renderà capaci di amare? Per rispondere a questo interrogativo ci viene in aiuto il poeta Gibran, che scrive così: quando ami, non dire ho Dio nel cuore, ma piuttosto di sono nel cuore di Dio. Si diventa capaci di amare solo quando ci si scopre amati da Dio. Questo vale anche per la nostra condizione umana. Si riesce davvero ad amare quando nello stesso tempo, nella stessa misura con cui noi siamo amati, si riuscirà davvero a aprirsi agli altri. E la fede è davvero questa disponibilità a sentirsi abbracciati dall'amore. Giuseppe è l'essere colui che si è sentito amato da Dio. Egli si trova nelle mani di Dio per essere lasciato condurre dalla voce stessa di Dio e camminare verso il futuro che Dio stesso aveva scritto e voleva costruire con lui. Oh caro San Giuseppe, queste riflessioni affiorano nel nostro animo dopo secoli di esperienza di un'umanità che va cercando il volto di Dio nella vita. Nella sua fede genuina e semplice, tu Giuseppe hai vissuto il mistero di amore con quel fascino e con quel trasporto che ti veniva da Dio stesso, il quale ti aveva affidato il compito, un compito singolare, unico, irrepetibile, cioè l'essere l'ultimo grande patriarca con il compito di consegnare l'umanità a Dio Salvatore, a Cristo Gesù, il nostro appunto Salvatore. E vogliamo davvero, prima di uno stacco musicale, pregare San Giuseppe che ci aiuti davvero a vivere costantemente nelle tue mani, Giuseppe. Noi abbandoniamo le nostre povere mani per farci condurre da te. Nelle tue dita un intreccio fraterno, filiale, generoso con le nostre fragili dita. Tu che provaste il bruciore delle schegge di legno, non disdegnare la mano timida che batte accanto a te alla ricerca del tuo regno. Tu che nutristi il Signore col lavoro quotidiano, dona il pane ad ogni mensa e la pace che vale un tesoro ad ogni cuore. Tu, protettore, celeste di ieri, di oggi, di domani, lancia un ponte d'amore che unisca i fratelli lontani, le persone abbandonate, sole. E quando, obbediente all'invito, io ti renderò la mia mano, fiduciosa accogli il mio cuore contrito e portalo davanti a Dio piano piano. Allora, sebbene le mie mani siano vuote, siano stanche e anche pesanti, guardando le tue mani mi dirai: così sono le mani dei santi. Amen. E sentiamo un po' di musica. Ora giriamo pagina e ci troviamo in una galleria buia, simile al Covid di cui stiamo soffrendo in questi mesi, in queste situazioni. Cioè, vogliamo parlare di questo compagno indivisibile del dolore che accompagna appunto la nostra vita. Diceva e scriveva Giovanni Paolo II: la sofferenza fisica e morale resta uno dei misteri più toccanti dell'esistenza, perché investe da vicino ciascuno di noi, nessuno è escluso da questa esperienza. Essa è per legge di natura il pane quotidiano dell'essere umano, la condizione permanente di vita e di ogni età. Perché soffrire? Ecco il grande interrogativo davanti al quale molti rimangono senza risposta e non sanno reagire che con un atteggiamento di ribellione. Ebbene, la nostra fede, ispirata dall'Evangelo, con il presentare l'immagine di Gesù morto in croce e risorto per amore degli uomini, costituisce la risposta in grado di soddisfare la mente e riempire il cuore degli uomini. Domenica scorsa, 31 maggio 2020, si è celebrata la 20ª giornata nazionale del sollievo, che è stata istituita nel 2001 con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per promuovere e testimoniare attraverso l'idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà la cultura del sollievo, cioè il sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti quelli che stanno ultimando il loro percorso vitale sulla terra, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione. Tra gli enti promotori di questa giornata c'è la fondazione di Gigi Ghirotti, il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni, delle Province Autonome, il sostegno dell'Ufficio per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. C'è una giornata che non vuole essere, cioè, una giornata come tante altre e solo per chi è sofferente e malato, ma una ricorrenza che si propone di risvegliare in tutti e in modo duraturo la sensibilità verso ciò che è concretamente possibile fare per raggiungere il sollievo dal dolore. C'è una sensibilità da riacquistare perché oggi più che mai si è sopita dalla fretta, e quindi ha bisogno di una rieducazione, talvolta anche di una preparazione per saper vincere la paura e confrontarsi in modo maturo, empatico, solidale, propositivo, con la sofferenza stessa e con il dolore, che non mancherà mai nel cammino della vita. Una giornata dunque anche con un intento educativo che coinvolga tutti e non solo chi è per professione sta curando gli ammalati con gli operatori sanitari, ma che hanno questa sensibilità, cioè questa capacità di portare sollievo a chi può essere facilitato da un atto di dono della propria attenzione, del prendersi cura, della presenza accanto a chi soffre. E il ruolo dei volontari è tale che a tal proposito è molto importante. Esso completa e integra il lavoro dei professionisti, dei sanitari, per raggiungere davvero questo momento di sollievo che permette un respiro di riposo da questa difficoltà. Come afferma Papa Francesco nel messaggio della Giornata Mondiale del Malato del 2000, i volontari si pongono al servizio dei malati andando in pochi casi, non in pochi casi, a supplire le carenze strutturali e riflettendo con gesti di tenerezza e di vicinanza l'immagine di Cristo il buon samaritano. La giornata ha una connotazione affermativa e propositiva, non è direttamente contro il dolore o contro la sofferenza, ma per dare un valore al dissollievo, un contributo a un respiro più sereno, tranquillo, cioè un'esperienza di sospensione e di affaticamento e di allontanamento dalla sofferenza e dal dolore in chi è malato e nelle persone care che stanno accanto a questo malato. Il sollievo è sempre possibile anche nei casi in cui la persona permane nella condizione di malattia e qualche volta anche a termine della vita. Una stretta di mano, un sorriso, uno sguardo illuminato di affetto, un sollievo che può essere raggiunto grazie a questi nuovi ed efficaci momenti, anche poi attraverso le medicine che possono davvero alleviare la sofferenza, ma che devono essere accompagnate costantemente dalla tenerezza, dalla vicinanza, dal sostegno e soprattutto dall'amore. Sollievo quindi non significa soltanto affrancamento dal dolore fisico o da altri sintomi, significa anche rispetto e centralità della persona. Sollievo come obiettivo della cura globale della persona stessa, anche quando non è possibile la guarigione. Sollievo come via finale comune, cioè meta, una tappa al tempo stesso delle diverse forme di sofferenza. Infatti Papa Francesco, sempre nel messaggio per la Giornata Mondiale del Malato, affermava che diverse sono le forme gravi di sofferenza, malattie inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle che necessitano di riabilitazione o di cure palliative, le varie disabilità, le malattie dell'infanzia e della vecchiaia. In queste circostanze si avverte a volte una carenza di umanità e risulta perciò necessario personalizzare l'approccio verso il malato, aggiungendo al curare il prendersi cura per una guarigione umana integrale. Nella malattia le persone sentono compromesso non soltanto la loro integrità fisica, ma anche le dimensioni relazionali, la dimensione intellettiva, affettiva, spirituale, e attende quindi il malato che, oltre alle terapie di sostegno, anche una sollecitudine e un'attenzione umana, insomma un amore. Inoltre, accanto al malato c'è anche una famiglia che soffre e quindi chiede anch'essa un conforto ed una vicinanza. Il sollievo è quindi un'esperienza che coinvolge tutte le dimensioni della persona, sia fisica, psichica, spirituale e sociale. Quindi non bisogna lasciare solo il malato. Per questo preghiamo che Dio ci dia questa capacità di essere forti, generosi, attenti e direi di diventare in certo qual modo dei padri spirituali di ciascuno prossimo che incontriamo in un momento della malattia. Oh Signore, stavolta è un papà che vuol prendersi cura e prende la parola davanti a te per pregarti. Non potevo essere altrimenti dinanzi a te, o Giuseppe, anche padre giusto, questa trave solida della casa di Nazareth, sposo di Maria, padre virginale di Gesù e figlio tuo. Com'è difficile la preghiera dei padri. È rara, povera, appena accennata ai padri e quindi ai padri di chi è nella sofferenza, e noi tutti potremmo essere padri di queste realtà dei fratelli che soffrono. A questi padri può bastare uno sguardo dall'alto, un sospiro trattenuto, una ruga accentuata, ma anche i padri pregano, chiedono, attendono, e la mia preghiera è soprattutto per gli altri questa sera, per i figli che sono figli dell'umanità, innanzitutto per i nostri cari, conoscenti, forse della nostra famiglia, per le donne che vivono la solitudine, che non sono madri, ma sentono la loro sensibilità, questa passione per essere accanto a chi soffre, per far prima a dire cosa chiede un padre, o Signore, mi sta a fianco San Giuseppe e prendo le misure con lui. Come lui anch'io voglio essere padre e vorrei imparare a riconoscere le labili tracce di angeli dentro questa malattia e credere alle parole portate dall'annuncio e serbarla stretta, non solo per obbedire a questa parola, ma per essere accompagnato dalla sua luce. Come Giuseppe, mi basti allora l'amore sponsale per credere al mistero della vita, affidata ad una carne debole e alla fatica delle mie mani per sollevarla e sollevarla. Mi basti resistere alle minacce di Erode che vorrebbe sgominare tutto, togliere di mezzo la sofferenza e il dolore, ma custodire la vita nel silenzio operoso. Signore, anche i padri conoscono la desolazione e come Giuseppe, quando pensò di rimandare Maria e sopportò come roccia perché si fidò di lei, tu visitasti nel sonno per portargli un po' di conforto. Dacci allora, o San Giuseppe, la forza di visitare nei nostri sogni agitati qualche volta, anche di portare il coraggio di non perdere la vita, ma per accogliere ogni cosa come viene da te. San Giuseppe, sii tu benedetto, stammi vicino e con te vicino mi stanno la Vergine Santa, il tuo figlio Gesù e l'Altissimo per abbracciarmi e confortarmi e darmi forza e coraggio per affrontare queste dolorose e faticose battaglie della malattia. Sentiamo ancora un po' di musica. parlato del cuore di Gesù, che festeggeremo in questo mese di giugno. E il cuore di Gesù davvero è il riflesso dell'amore di Dio Padre nei nostri confronti, e anche un cuore di carne come quello di Gesù, che appunto ci ha amato. La nostra Basilica di San Giuseppe al Trionfale in Roma, in occasione del centenario dell'ordinazione episcopale del venerabile Aurelio Bacciarini, che è stato vescovo di Lugano, ma anche parroco primo qui a San Giuseppe al Trionfale, è stato inaugurato una vetrata in cui si è collocato al centro del quadro del Sacro Cuore una foto di Santa Maria Margherita Maria Lacocque, che a Paray le Monial ha avuto appunto le apparizioni del cuore di Gesù ed ebbe la grazia di vivere questa dimensione. E proprio da quelle apparizioni si è diffuso il culto al Sacro Cuore e l'espansione della spiritualità di cuore stesso di Cristo, che tanto ha amato le persone e continua a rimanere una perenne fonte di amore, di consolazione e di garanzia per non camminare soli e al buio della vita, ma di vivere tutto in questa dimensione di grazia e di amore. Nella tradizione della Chiesa, alcuni mesi dell'anno sono caratterizzati da un timbro specifico di una devozione. Per esempio, abbiamo il mese di marzo dedicato a San Giuseppe, il mese di maggio dedicato alla Madonna, il mese di giugno dedicato appunto al Sacro Cuore. Il cuore di Gesù davvero che è l'emanazione attraverso appunto Gesù, che si è fatto carne come noi, del prolungamento dell'amore di Dio nei nostri confronti. E quindi San Giuseppe è stato educato come uomo dal padre ed ha ricevuto in cambio questo amore, questa tenerezza che non l'ha mai deluso. Questa espressione di amore costante rinvia ai molti luoghi della Sacra Scrittura, della Bibbia, in cui siamo particolarmente presi così nell'abbraccio di questa compassione che Dio ha nei nostri confronti, e dice Gesù: io ho fatto conoscere loro il tuo nome, Padre, e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi ed io in loro. Così Gesù ci consegna quello che Paolo chiamerà il mistero dell'adozione di figli, centro e vertice di tutta la redenzione. Cioè, se vado più profondo, è infatti che noi non siamo più servi di Dio, ma siamo diventati figli, siamo diventati eredi. Partecipiamo cioè all'intimo tessuto della realtà umana, della famiglia stessa di Dio. Il cuore di Gesù allora ci dona infatti quello che noi non abbiamo per natura, ma quello che Lui possiede, cioè quel rapporto, questa relazione con il Padre. E ciò significa che il nostro rapporto con Dio non è quello che ognuno di noi ha nel confronto del proprio papà, della propria mamma, secondo la carne, ma moltiplicato all'infinito. Infatti il Padre è il principio di ogni realtà, è il seme della vita, è il seme del nostro vivere, il seme della legge, il seme dell'educazione, il seme della sensazione. Il Padre, in altri termini, è il principio dell'autorità. È necessario questo Padre, che nella nostra vita di figli, perché noi nasciamo consapevoli di questo, e ci è tuttavia dato come istinto di poter essere aperti nei loro confronti. E da adulti, appunto, abbiamo questa capacità di amare anche i precetti o la legge, interiorizzandoli, mettendo dentro al centro del nostro cuore, perché non obbediamo per timore o per paura, ma perché possiamo conoscere e condividere i valori che questo amore ha portato dentro di noi nel donarci la vita e che ci vengono proposti come risultato, come capacità di essere simili a Dio stesso nella sensibilità e nel tenore dell'amore. San Giovanni l'Evangelista dice che la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono state date per mezzo di Gesù Cristo. Quando noi invochiamo il cuore di Gesù come figlio dell'Eterno Dio Padre, chiediamo appunto di non vivere con Dio un rapporto di schiavitù o di obbedienza da servo, ma di un rapporto pieno di fiducia per il quale sappiamo che Lui, Dio stesso, ci ha amati per primo, che continua ad amarci. Ed ecco appunto il nome nuovo di Dio che Gesù ci rivela, che ci fa conoscere, che ci fa capire che Dio è Padre. E Paolo ci insegna che non dobbiamo, che noi non abbiamo ricevuto uno spirito appunto di schiavi, ma di figli. Noi chiamiamo Abba, Padre. Ecco il nome nuovo che Dio ha dato al nostro rapporto con Lui. Allora vogliamo davvero chiedere al Padre questo incontro con Lui, perché il nome invocato possa davvero riempire la nostra esistenza, possa diventare quello che noi desideriamo ed invochiamo, realtà viva, presente, pulsante dentro alla nostra vita, al di là delle sofferenze, delle fatiche, del disagio, del dolore che potremmo eventualmente subire. Allora, caro Gesù, il tuo cuore è asilo di pace, il suo rifugio nelle prove della vita, il pegno sicuro che appunto ci permette di viaggiare con tranquillità dentro la nostra vita, perché non andiamo verso l'assurdo, ma siamo costantemente pilotati e soffiati nelle vele questo amore che ci spinge verso la riva e il regno del Padre. Prendi, o Gesù, possesso del nostro cuore, della nostra mente, del corpo, dell'anima e di tutto ciò che costituisce la nostra vita. I nostri sensi, le nostre facoltà, i nostri pensieri, i nostri affetti sono in fondo emanazioni della tua stessa vita. Tutto è dono di te, allora tutto io ti offro, tutto appartiene a te, tutto sei per noi la somma sorgente di benedizione. O Signore, vogliamo davvero amarti sempre con tutto il cuore, vogliamo vivere e morire per amore, come tu lo hai fatto. Allora Gesù, nostro fratello, fa che ogni nostra azione, ogni nostra parola, ogni palpito del nostro cuore siano una protesta di amore per te. E l'ultimo respiro sia un atto di ardentissimo e purissimo amore per te. Ora con questi sentimenti invoco da Dio Padre e da Dio Figlio e dallo Spirito Santo la benedizione più soave, felice e feconda sulle vostre case, in modo particolare sui sofferenti, perché anche questa nostra preghiera e questa benedizione sia un sollievo per sollevare un momento, dando una tregua al nostro disagio, per sentire questo respiro di Dio, che è un respiro di amore e di pace, di fraternità e di serenità. E ci benedica allora Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. E buona serata a tutti e grazie dell'ascolto.